Il processo di fronte alla Corte Costituzionale, il processo incidentale, perché quello principale è diverso, ha una caratteristica per certi versi sorprendente, e cioè è un processo a parti eventuali, cosiddetto. La questione delle parti, del contraddittorio di fronte alla Corte, è una questione fondamentale, è il vero snodo del sistema, lo snodo anche che lascia più perplessi, e perciò ve lo devo spiegare perché c'è una ragione. Cosa vuol dire un processo a parti eventuali? Vuol dire che possono costituirsi in giudizio le parti del processo principale, quelli stessi che stanno di fronte al giudice a quo. Notate, uno di loro può aver sollecitato, come nell'ordinanza che vi ho detto, il giudice a sollevare la questione, ma la questione può essere sollevata anche d'ufficio, per cui le parti possono anche non avere nessun interesse alla questione. Qualche volta i giudici hanno cercato di sollevare nel corso del processo una questione che riguardava il loro stipendio e la Corte ha risposto: non è rilevante, ovviamente, è chiaro. Potete immaginare se le parti hanno voglia di andarsi a costituire, perché costituirsi vuol dire pagare un avvocato. Pagare un avvocato, che deve essere un avvocato cassazionista, che ovviamente si fa pagare, per cui non è gratuito, come dire. Il processo di fronte alla Corte è gratuito, nel senso che non si paga nulla per la causa di fronte alla Corte. Anche perché la causa la promuove il giudice e non le parti. Però ovviamente l'avvocato che va a perorare si fa pagare. Per cui le parti possono anche non avere un particolare interesse a costituirsi in giudizio. Il giudice a quo non può costituirsi in giudizio. Dicevo, il giudice a quo solleva la questione, ma non ha altri strumenti di comunicazione con la Corte Costituzionale. È bene che lui scriva tutto il suo pensiero nelle ordinanze, perché non c'ha altri modi. E una volta che l'ordinanza è stata depositata alla cancelleria della Corte, il processo incidentale parte a prescindere da quello che facciano le parti. Ossia, è un processo che può essere senza parti, e non è disponibile da parte delle parti. Da parte delle parti è una cacofonia, di cui mi scuso. Cosa vuol dire che non è disponibile? Che le parti non hanno la possibilità di disporne, non possono rinunciare, cosa che invece c'è nel processo principale. Processo principale, che è un processo su ricorso, in via d'azione, se il ricorrente rinuncia e il resistente è d'accordo, la causa si estingue. La Corte non fa altro che prendere atto del fatto che le parti hanno rinunciato. Nel processo incidentale, che è un processo a parti eventuali, le parti non hanno disponibilità del giudizio. Né il giudice a quo può revocare la sua ordinanza, perché sarebbe un comportamento illogico. Il giudice a quo ha avuto un dubbio, qualcosa più di un dubbio, come abbiamo visto, sospende il suo giudizio e a quel punto lui resta paralizzato finché la Corte non gli dà la risposta. Le parti possono costituirsi come possono non costituirsi, il processo va avanti comunque. Nel processo può intervenire la Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite l'Avvocatura dello Stato. Può intervenire, ma la Corte ha detto: attenzione, questo non è una costituzione di parte, è un intervento. E quando studiate la procedura civile capirete la differenza. È un intervento che è ammesso nella misura in cui ci sia un'udienza pubblica, perché se le parti non si costituiscono, la Corte non dà luogo a un dibattimento pubblico e risolve la questione in Camera di Consiglio. Se invece le parti si costituiscono, devono presentare la memoria. Una memoria difensiva che poi ovviamente viene notificata dall'altra parte, per cui c'è una replica alla memoria, ci sono le conclusioni, si svolge secondo il normale contraddittorio e di fronte alla Corte è fissata un'udienza pubblica, le parti possono presentarsi tramite il loro avvocato e sostenere le tesi che ritengono di sostenere. Però questo se lo vogliono fare è con il divieto di intervenire di qualsiasi altro soggetto. Nella giurisprudenza della Corte ci sono state alcune eccezioni in cui si è ammesso l'intervento di fronte alla Corte di chi avrebbe potuto costituirsi nel giudizio principale, ma non si è costituito non per sua inerzia. Ci sono delle piccole, come dire, aperture dovute più che altro alla regolarità della giudizio a quo, ma sono delle sfumature che non mi interessano in questa fase. Studierete casomai quando farete, se volete fare l'esame di giustizia costituzionale o nel corso progredito di diritto costituzionale. Quello che mi preme in questa fase farvi capire non sono queste finezze processuali, che nel processo di fronte alla Corte sono pochissime poi le regole processuali, ma il nodo fondamentale della presenza delle parti. E che cosa significa? Un bel giorno un signore apre una televisione privata. Non è l'unico. Siamo negli anni, fine anni 60, primi anni 70, si diffonde la tecnologia delle telecamere abbastanza economiche. E uno dei passatempi serali degli italiani in quell'epoca era fare piccole trasmissioni televisive quasi condominiali. Alcune erano condominiali, cioè la vicina procaccia del piano di sopra che decideva che la sera faceva uno spogliarello per tutta la comunità del palazzo e facevano un filmino, poi trasmettevano quattro barzellette e si divertivano così. Ciascuno si diverte come può. Qualcuno era un po' più grosso, nel senso che trasmetteva in mezza città. Diciamo che una delle più grosse era Tele Biella, che trasmetteva in un pezzo di Biella e trasmetteva delle cose ruspanti. La Rai TV decide di fare un esposto. In quanto queste televisioni private venivano a intaccare il codice postale, il vecchio regio decreto sul codice postale, che istituiva un monopolio televisivo in capo alla RAI, penalmente sanzionato. Quindi parte una denuncia penale e il proprietario di Telebiella, di Telecondominio e di queste cose qui, si trova di fronte al pretore di Biella, di Forlì, di Cesena e così via. Causa penale in cui c'è il signor Pampurietti difeso da suo cugino, il noto avvocato Pampurioni, ormai settantenne, e che è così, e dall'altra parte c'è la Rai TV che manda un avvocato che ha altre cose da fare, però insomma deve difendere la Rai TV, per cui si fa pagare. Il pretore dice: caspita, io ho dei dubbi di legittimità del monopolio pubblico. Quando studieremo le libertà vedremo che questo è un problema di giurisprudenza costituzionale enorme. Ma questa è una delle prime sentenze che viene provocata e quindi solleva la questione di fronte alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale si trova le parti costituite. L'avvocato Pampurioni, che tanto anni che non andava a Roma, finalmente va a Roma con la moglie e i nipotini, e dice: venite a vedere il vostro nonno che perora la Corte Costituzionale, e va alla Corte Costituzionale a perorare una causa di cui non gli frega niente, e di cui non è neanche capace forse di capire i termini seri. È un avvocato di serie Z. Però questo è un processo quasi serio perché è un processo penale, ma possono essere cause di serie Z. Io so la classica causa condominiale, per esempio, non lo so, che io stendo la biancheria, e il signore del piano di sopra è anaffia e fiori, ce ne sono mille al giorno di cause così, che bagna la mia biancheria. E io gli faccio causa. Ovviamente mi faccio difendere dalla sorella, che è sempre la stessa poi, del mio cugino, che non capisce un accidente, che me lo fa per cortesie, e la signora di sopra si fa difendere dal fratello di sua cugina, che non capisce un accidente di niente. Però in questa causa cosa si scopre? Che io, dopo il centesimo bucato macchiato, ho avuto un esaurimento nervoso e sono stato ricoverato 6 anni in clinica psichiatrica. Nonché ho perso tutti i denti, nonché mia moglie mi ha lasciato, e così via. E ho subito un danno alla salute, per cui sono. Il giudice si pone il problema che se il mio danno sia solo il bucato ripetutamente macchiato, valore della causa 600 euro, o sia anche la mia salute che vale un po' di più, date le condizioni forse non moltissime. Ma comunque, il problema giuridico è che cosa è il danno risarcibile. Che è un problema enorme, perché se io dovessi dire che il danno risarcibile non è soltanto la macchina che tu mi hai scassato con l'auto, ma è anche tutto il danno alla mia salute che ho ricavato perché io volevo tanto bene la mia macchina, voi capite che tutto il sistema delle assicurazioni salta, per cui la causa che si innesta di fronte al giudice di merito, al giudice principale, ha valore 600.000 più un punto di domanda. Ma se il giudice di merito decide che la questione è importante, giuridicamente importante, perché bisogna capire che cos'è il risarcimento del danno ex 2043, responsabilità aquiliana, forse Manfredini ha parlato di responsabilità aquiliana, lo farà prima o poi, non scappa mai. Voi capite che questa causa va alla Corte Costituzionale e la sentenza della Corte Costituzionale, come vedremo, ha valore erga omnes. Per cui se la sentenza della Corte Costituzionale provocata da questa causa mi produce una sentenza che dichiara illegittimo l'articolo 2043 della Costituzione, nella parte in cui non copre anche i danni morali, i danni biologici e così via, la conseguenza economica di quella sentenza è di alcuni fantastiglioni di euro. Si parte da una causa da 600 euro esagerati, perché il bucato era un po' rammendato, per cui si truffa, e si arriva a una sentenza che ha effetti di sistema, cambia le regole del gioco assicurativo e responsabilità civile. Di fronte alla Corte Costituzionale e si costituiscono questi due soggetti, il signor Pampurietti, e non era Pampurietti, non lo so, e la signora del piano di sopra, con i loro stupidi avvocati, che magari non hanno capito neanche la questione, oppure non si costituiscono, o si costituisce non uno e non l'altro, perché non c'ha voglia di andare a Roma perché c'è i reumi. Allora, a questo punto, voi capite che questa sentenza provocata da un giudizio minimo, un giudizio assolutamente marginale, ma che tocca un punto di diritto, può avere effetti fantastici. Tutto quello che è successo in Italia nel campo della televisione dal 75 in poi, per cui tutta la televisione privata, la guerra selvaggia per costituire i network nazionali, l'impero di Mediaset, tutte le conseguenze che poi hanno avuto socialmente la società, l'esplosione della pubblicità, l'esplosione politica di Berlusconi, eccetera. Tutto questo è dovuto a Tele Biella. Non è dovuto a una meditazione lunga, approfondita di anni di studi, ma ad una sentenza della Corte Costituzionale provocata dal pretore di Biella, che aveva di fronte una causa il cui valore erano, non so, 1.000 euro, 5.000 euro, 10.000 euro, non ne parliamo più. Tele Biella per 10.000 euro probabilmente avrebbe chiuso tutto e sarebbe andato a farsi una vacanza il proprietario. E invece è andato alla Corte Costituzionale e ha ottenuto una sentenza che ha cambiato il volto del paese. E vedete che questa è una questione assai intricata e anche assai intrigante. Com'è possibile che partendo da un processo minimo, senza neanche le costituzioni delle parti, si arrivi a dei risultati che sono risultati di importanza generale, più importanti di tutte le leggi fatte negli anni 70. Questo è un problema. Allora, la regola processuale, diciamo il principio generale del processo, è questo. Si costituisce nel giudizio chiunque abbia un interesse diretto alla questione trattata nel giudizio. Chiunque non si costituisca in giudizio, questo già ve l'ho narrato, non può essere toccato dalla sentenza. No? Per cui la sentenza si ha dopo un giudizio svolto in contraddittorio, nel contraddittorio devono intervenire tutti coloro che hanno possibili conseguenze della sentenza e di conseguenza devono essere messi in grado di difendersi, di difendere i loro interessi. Chi è escluso dal contraddittorio non subisce conseguenze di quella sentenza. Ricordo l'esempio che vi feci: io sono proprietario di un terreno, ho una causa di servitù predialecol vicino di causa che vuole passare col suo trattore sul mio campo, vendo il mio terreno, se la causa che il mio vicino ha mosso contro di me non viene estesa anche al nuovo compratore, la sentenza che si produce tra me, proprietario, vecchio proprietario, e il mio vicino non ha effetti per il nuovo proprietario, che pertanto se ne strafrega. Questo è il principio. E invece noi qui abbiamo una conseguenza strana, per cui la causa è incominciata da Pampurietti contro Pampurioni, di fronte al giudice di pace di uno sperduto paese di qualche provincia italiana, si innesca, dà luogo a una causa incidentale di fronte alla Corte Costituzionale, e l'esito della sentenza della Corte Costituzionale può essere la dichiarazione di invalidità, di illegittimità di una legge che riguarda l'intero ordinamento. Per cui gli effetti di quel giudizio sono effetti erga omnes, come tutte le decisioni di invalidità di un atto. Anche questa produce conseguenze per l'intera comunità. E voi capite che questo è un meccanismo che non può essere rimediato facilmente. Di fronte alla questione di illegittimità costituzionale del monopolio televisivo, chi sono i possibili controinteressati che devono essere chiamati a giudizio di fronte alla Corte? Tutti, perché destinatari di una legge sono tutti. Non possiamo essere in 60 milioni e costituirsi in giudizio di fronte alla Corte, è ovvio. Tanto è vero che il principio è che un atto normativo non ha un controinteressato. Un provvedimento amministrativo ha il controinteressato, perché è un provvedimento, è puntuale e concreto. Può riguardare me, può riguardare gli iscritti di questa università, può riguardare gli abitanti di questo quartiere, può riguardare tutti coloro che sono nati nel 1992, ma è sempre una categoria nei cui confronti muove il provvedimento. E quelli sono i controinteressati, sono gli interessati del provvedimento. Se io chiedo di fare qui una serra, io chiedo un provvedimento all'amministrazione, l'amministrazione me lo dà, me lo nega, io sono l'interessato, chi ha chiesto il provvedimento, il vicino può essere controinteressato, perché può essere che il vicino sia turbato dalla mia serra, gli fa ombra, gli dà fastidio, gli riflette il sole. Ma la signora che sta tre case più in là già non ha un interesse diretto, per cui non è controinteressata. Per cui se si innesca una causa tra me e l'amministrazione per la serra qua, può essere che il vicino chieda di intervenire nella causa e ha accesso al processo. Ma lui sì, non è che la collettività può intervenire nella causa tra me e l'amministrazione. Questo vi spiega anche perché, per tutte le questioni ambientali, di paesaggio, eccetera, si sceglie l'arma penale, perché l'arma penale fa muovere la Procura della Repubblica, c'è una difesa pubblica e di conseguenza si riesce anche a magari a mandare a memoria al giudice. In una causa amministrativa o civile questo non è possibile, perché i soggetti che intervengono nella causa sono quelli e non altri. Di fronte alla Corte Costituzionale questi soggetti si possono costituire, ma non ci sono altri soggetti che possono intervenire. Ce ne sono un sacco di cause promosse alla Corte Costituzionale oggi per questo sistema sbilenco della televisione, ce ne sono di continuo. In queste cause ogni volta la Rai TV, Publitalia, Mediaset, la 7, eccetera, o altri imprenditori cercano di intervenire e la Corte gli dice ogni volta no, perché qui si sta trattando del problema generale della validità di una legge. E rispetto a quel problema non c'è un controinteressato più direttamente influenzato dell'altro, perché è una questione di interesse generale, per cui il processo è bloccato. Quelli sono i soggetti che, se vogliono, possono intervenire. Se decidono di non intervenire, la Corte non dà neanche luogo all'udienza pubblica e risolve la questione in Camera di Consiglio. Chiaro? Sicuri che sia chiaro? L'udienza pubblica è presieduta dal Presidente della Corte, che può rivolgere delle domande agli avvocati, invitarli a parlare specificatamente di qualcosa, e più delle volte li invita a fare presto. Dopodiché, dopo l'udienza pubblica, la Corte torna in Camera di Consiglio e in Camera di Consiglio decidono la causa. Anche questa è una cosa interessante, perché la decisione è sempre collegiale, il che significa che parla per primo il giudice relatore, illustrando di nuovo la causa e proponendo la soluzione. Dopodiché intervengono tutti i giudici, a partire dal più giovane e concludendosi col più anziano, dicendo cosa pensano. Alla fine si vota. E si vota che cosa? Si vota il dispositivo. Il dispositivo è... che cos'è il dispositivo? C'è una pagina del manuale che riporta l'esempio di una sentenza e le chiavi di lettura. La sentenza fatta a blocchi. Il primo blocco è l'antestazione, che dice chi è la Corte Costituzionale, il numero della sentenza, data, membri, componenti della Corte. Poi c'è la parte in fatto, in cui si narra l'accadimento. Con ordinanza tal dettagli, il pretore di, non c'è più il pretore, il tribunale di tal dettagli, solleva la questione nel giorno tal dettagli, il giudice... E così racconta che cosa è successo e quali sono gli argomenti portati dall'ordinanza. Poi dice se le parti si sono costituite e cosa hanno detto le parti. Poi dice se è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, che cosa ha detto l'Avvocatura dello Stato. A questo punto, finito di narrare gli eventi, c'è la parte in diritto, che è quella che interessa di più generalmente, che incomincia con quello che in gergo della Corte viene chiamato il fattino. Il fattino è, non c'ho qui una sentenza, il fattino è la questione. La Corte, è la questione, nel senso che viene spiegato qual è la questione che la Corte ha deciso di decidere. Spesso questa ricostruzione elimina questioni laterali, la Corte qualche volta taglia dei rami che non interessano. Dice esattamente qual è il problema di diritto che deve affrontare. Poi ci sono le argomentazioni che motivano la decisione, poi c'è la solita espressione PQM per questi motivi e qua c'è la dichiarazione, il dispositivo. Per cui si rigetta la questione, si dichiara inammissibile, si dichiara illegittima la legge da dettagli e così via. Allora in Camera di Consiglio si vota il dispositivo, si decide che cosa si è voluto decidere. Il giudice relatore a questo punto stende la motivazione in fatto e in diritto, si torna in Camera di Consiglio e si decide sempre a votazione approvando la motivazione. Naturalmente in Camera di Consiglio si discute, le sentenze più complesse hanno discussione anche di ore e i giudici che fanno parte del collegio intervengono dicendo non mi convince quell'argomento, sarebbe meglio sostenere quest'altra cosa, ormai il dispositivo è fisso, è l'argomentazione che cambia. E alla fine si vota e si approva la sentenza. Vedete, è un prodotto sempre collegiale. Questa è una particolarità ormai italiana, perché in tutti gli altri paesi, a partire dalla tradizione di sempre dei paesi di common law, la motivazione non è una motivazione monolitica come da noi, ma esiste il principio del dissenting o dell'opinione dissenziente. Se voi leggete le sentenze del Law Lords, cioè dei Lord giudici, i membri della House of Lords che fanno da ultima istanza, facevano, perché si è cambiato il sistema, in Inghilterra, loro addirittura presentano le loro motivazioni a titolo personale e non c'è una motivazione unica del collegio, ma ogni giudice motiva la sua decisione e si sommano e si contano. Per cui se più giudici sono favorevoli a dichiarare una certa cosa inammissibile o illegittima, quella è la sentenza che passa, ma ognuno motiva per sé. In America invece si vota, poi c'è qualcuno che stende la motivazione per la maggioranza, qualcuno della maggioranza può anche fare una concurring opinion, cioè portare delle opinioni concorrenti, dicendo io sono d'accordo sulla sentenza, osservo soltanto che quel punto l'avrei motivato così. E quelli che restano in minoranza possono presentare la loro dissenting opinion, cioè una motivazione di dissenso, dicendo io non sono d'accordo sulla sentenza per questi motivi. Per cui è reso pubblica la composizione delle opinioni dei giudici. C'è una votazione collegiale, si vota, si finisce magari 4-5, ma alla fine, principio di maggioranza, passa la decisione di maggioranza, ma ogni giudice può motivare il suo punto di vista e, come vi dicevo, questo può diventare un precedente, nel senso che dove un giudice motivi un suo dissent indicando una ratio decidendi minoritaria, quella ratio decidendi minoritaria un giorno può diventare maggioritaria, il cosiddetto overruling. In Italia invece esiste ancora il sistema del centralismo democratico, che era quello del PCUS, il Partito Comunista dell'Unione Sovietica, cioè si chiudono le porte, si discute, si litiga, si vota, si decide, si riaprono le porte, quella è l'opinione della Corte e nulla tapera di dissenso. Poi chiunque abbia amici alla Corte, non vedono l'ora di sfogarsi, telefona e dice come è andata? E tu guarda, abbiamo litigato per 6 ore e alla fine è passata questa idea, ma io non sono d'accordo, eccetera. Cioè il dissenso c'è, ma questo dissenso non è manifestabile e non è manifestato. L'opinione è sempre un'opinione assunta dal collegio. Qualche volta si percepisce visibilmente il dissenso per il semplice fatto che il giudice nominato all'inizio relatore a un certo punto si dimette e viene affiancato da un giudice redattore nuovo. Evidentemente lui ha fatto una proposta in Camera di Consiglio e questa proposta è stata respinta a maggioranza. E allora lui dice, ragazzi, io non sono affatto d'accordo con la vostra decisione e di conseguenza mi rifiuto di scrivere io la motivazione. fatela voi. Allora viene nominato lì per lì un altro giudice relatore che firma la motivazione della sentenza, motivazione che comunque è approvata dal collegio. Questo è successo anche di recente su alcune questioni, è un fenomeno vistoso di dissenso interno della Corte Costituzionale, ma è un dissenso che non ha mai una manifestazione formale, ufficiale. Dopodiché questa sentenza viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Viene prima depositata in cancelleria e poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale. E diventa di conseguenza impegnativa. Poi, in che termini sia impegnativa, ve lo potrò spiegare solo se prima vi spiego quali sono gli effetti delle pronunce della Corte Costituzionale, tema che sarà della prossima settimana. Io avrei finito, se voi avete domande fatemele. Dica. Bella domanda. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, com'è? La domanda è: perché può intervenire il Presidente del Consiglio dei Ministri? È una domanda che molti si pongono e che non ha una risposta chiarissima. Stiamo parlando di giudizi che sorgono in un processo, per cui non quelli in via d'azione. L'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri dovrebbe essere un intervento a tutela della legalità. Ma di quale legalità? Di quale legalità si parla? Di fatto l'intervento dell'Avvocatura dello Stato per il Consiglio dei Ministri è sempre, 100% dei casi, diciamo 99.99% dei casi in cui è intervenuto, è stato a difesa della legge. Cioè il governo si interviene in giudizio, si costituisce in giudizio con memorie che difendono la legittimità della legge. E questo è un bel punto di domanda, perché uno si può chiedere per quale motivo sistematico il governo deve privilegiare la difesa della legge rispetto alla difesa della Costituzione. Il governo si costituisce a difesa della legge anche nelle cause in cui la Corte Costituzionale dichiara illegittima la legge, e anche nelle cause in cui la legittimità delle leggi è vistosa, per cui non si capisce realmente perché il governo debba essere mosso soltanto dalla difesa, dall'interesse a difendere l'ordinamento legislativo e non anche l'ordinamento costituzionale. Eppure sono molto rari i casi in cui il governo si è costituito dicendo sì, in effetti la legge è incostituzionale. Rarissimi, si contano sulle mani di un dito. Di fatto è così. Altre domande?
Quando il Presidente del Consiglio applica la sentenza, che fine fa?
No, scusi, non ho capito.
Quando il Presidente del Consiglio applica appunto alla Corte Costituzionale, questo copy, e chi passa?
Quando il Presidente del Consiglio? No, quella è l'Avvocatura dello Stato. Non è che lo Stato avvoca, il Presidente del Consiglio si fa difendere dall'Avvocatura dello Stato. Avvocare vuol dire prendersi, quello è l'Avvocato dello Stato. L'Avvocatura dello Stato è un corpo specializzato di avvocati che ha il compito di difendere gli enti pubblici, per cui il governo è sempre difeso dall'Avvocatura dello Stato. Altre domande? Benissimo.